Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di Quella strana storia. Io sono Alita e anche questa settimana voglio raccontarvi tre storie, forse meno misteriose del solito, perché tutte e tre hanno una soluzione che non lascia troppe domande irrisolte, ma non per questo meno strane o meno spaventose. I casi di cronaca che affronteremo questa sera affondano tutti le proprie radici in un mondo che è familiare a molti di noi, quello di Internet, che racchiude in sé così tanti pregi che a volte tende a farci dimenticare i suoi difetti. Tra persone che si fingono altre da sé, oscuri desideri, innamoramenti patologici, scopriremo uno dei lati più cupi del web, dove a volte dietro uno schermo non c'è proprio chi ci aspetteremmo. Ma cominciamo con una canzone che rimanda proprio ai social network. Loro sono i Placebo con Too Many Friends.
My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many.
Raccontiamo ora la strana storia di Celia Bley, che aveva 60 anni quando, nel novembre 2006, entrò in una chat room di aspiranti suicidi. Celia era un'ex professoressa in pensione e viveva a Maiden Bradley, in Inghilterra. Aveva recentemente perso entrambi i genitori e forse per questo aveva cominciato a frequentare il mondo di internet e delle chat. Un po' per distrarsi, un po' probabilmente solo in cerca di qualche parola di conforto. Fu così, navigando sul web mentre faceva fronte alle conseguenze psicologiche del grave lutto, che si imbatté in qualcosa che nemmeno immaginava esistesse. Dai gruppi di autoascolto per le persone affette da depressione, due clic più in là, quasi senza saperlo, e si trovò in una chat che possiamo definire dall'uditorio molto specifico. Si trattava infatti di un canale, chiamiamolo così, riservato ad aspiranti suicidi, dove venivano contemplati i metodi migliori per metterlo in atto. La maggior parte delle persone che prendevano parte alle conversazioni cercavano di distogliere la persona interessata dall'idea di uccidersi, ma una piccola ma rilevante percentuale di utenti cercavano invece di spingere proprio in direzione opposta, suggerendo che l'idea di togliersi la vita fosse la scelta migliore. Celia cominciò così a mettersi in contatto con molti tra quelli che volevano mettere fine ai propri giorni, cercando di convincerli a non proseguire nei loro piani disperati ed a cercare aiuto prima di fare qualcosa di irreversibile. Fu proprio durante una di queste conversazioni che conobbe una 17enne sudamericana che le confessò di avere già deciso i tempi della propria morte e anche i modi. Le disse che si sarebbe impiccata. Aggiunse di far parte di un patto suicida con un'altra ragazza, incontrata proprio online, nella stessa chat, che si faceva chiamare Lei Dao, e diceva di avere poco più di 20 anni e di essere un'infermiera. Quest'ultima le aveva suggerito di suicidarsi in diretta webcam, di modo da sentirsi meno sola al momento del trapasso, ed aveva aggiunto che si sarebbe suicidata lei stessa, subito dopo aver assistito all'amica virtualmente. Celia riuscì a convincere la ragazza a rompere il macabro patto, ma rimase un po' sconvolta dall'intera vicenda e questo la portò ad affrontare privatamente l'argomento con altri frequentatori della chat. Ciò che emerse è che la famigerata Lei Dao aveva stretto almeno una dozzina di questi patti suicidi, nei quali incoraggiava gli altri membri del gruppo a impiccarsi, promettendo loro che sarebbe rimasta al loro fianco guardandoli in collegamento internet. A questo punto, Celia si recò dalla polizia della sua cittadina per capire se fosse possibile denunciare questa situazione, ma le venne risposto, in parole povere, che se non le piaceva quel che aveva trovato online, era liberissima di cambiare sito su cui trascorrere il proprio tempo. Celia continuò comunque la sua indagine da sola, scoprendo che Lei Dao sembrava celarsi sotto un altro nickname, Falcon Girl. Fu così che insieme a un'altra utente decisero di gettare un amo alla misteriosa aspirante suicida per cercare di scoprirne un po' di più. Le chiesero dunque di inviare una sua foto e Falcon Girl rispose con la foto di una famiglia, una coppia tra i 40 e i 50 anni con due ragazze più giovani. Falcon Girl disse di essere la donna in foto senza specificare se quella fosse la mamma o una delle altre due che si può assumere fossero le figlie. Ma proprio durante questo scambio via chat, la videocamera di Falcon Girl si accese per errore, mostrando che era effettivamente una delle persone in foto, ma non era nessuna delle donne in foto. Lei Dao, o Falcon Girl, era dunque un uomo di mezza età, compreso l'errore fatto e in un successivo tentativo di spiegazione, utilizzò anche il suo vero nome, William Melcher Dinkle. Celia indagò sulla vicenda parlando con più di 50 persone che avevano avuto legami con l'uomo, tutti senza sapere che fosse un uomo, e riuscì a scoprire molte cose su Melcher Dinkle. Per esempio, che aveva 44 anni, che era davvero un infermiere e che quella nella foto era davvero la sua famiglia, sua moglie e le sue due figlie con cui conviveva in Minnesota, negli Stati Uniti. E scoprì che sulla chat dei suicidi utilizzava un altro alias, Cammy D. Tornò anche dalla polizia, che ancora una volta si dimostrò disinteressata e contattò addirittura l'FBI, che però non ricevette mai la sua comunicazione. Proprio in quel periodo, Nadia Kajuju, una 18enne canadese che aveva appena cominciato l'università di scienze politiche, stava attraversando un periodo molto difficile della sua giovane vita. Per la prima volta era lontana dalla sua famiglia ed era reduce da un aborto spontaneo e dalla fine di una storia d'amore importante. Così era finita a sua volta dapprima nella famosa chat dei suicidi e poi direttamente nella rete di Melcher Dinkle. Nel corso di mesi di conversazione e sotto il nome di Cammy D, l'infermiere incoraggiò quasi quotidianamente la ragazza a mettere fine alla propria vita, senza mancare di aggiungere che impiccandosi non avrebbe sofferto e suggerendo l'uso della webcam per starle vicina negli suoi ultimi istanti. Il 10 marzo 2008 Nadia disse a Cammy che l'avrebbe fatto quella notte stessa e Cami rispose con un glaciale «Ok». In realtà, Nadia non si impiccò, ma uscì di casa nel mezzo di una orribile tormenta di neve e scomparve. Riapparve solo 6 settimane dopo, non più in vita. Il suo corpo venne estratto dal fiume Rideau. Si era lanciata nel fiume ghiacciato dal ponte che era vicino al campus universitario, 6 settimane prima, la notte stessa. Nonostante la martellante campagna pro impiccagione che Cami D aveva condotto, la ragazza non aveva voluto lasciare la sua famiglia con il disgraziato peso di un suicidio e aveva sperato di far passare la sua morte per un incidente. Nel frattempo, Cillian non aveva abbandonato i suoi propositi, anzi, aveva contattato la polizia canadese, che però, come era già accaduto con le autorità del suo paese, non le avevano dato importanza. Scoraggiata ma non battuta, bussò anche alla porta di un'unità speciale, dedita esattamente alla prevenzione di crimini online verso i minori. La task force finalmente iniziò a indagare su Melchior Dinkle. Nell'ottobre del 2009, circa 9 mesi dopo che Cilly aveva passato alla polizia tutte le informazioni delle quali era in possesso, la polizia si recò finalmente da William Melchior Dinkle. L'uomo cooperò immediatamente con gli inquirenti e ammise da subito di fingersi una giovane infermiera online. Ammise anche di aver incoraggiato diverse persone a togliersi la vita, circa 20, tra cui Nadia. Alla domanda perché, rispose di avere un feticcio sessuale nei confronti del suicidio e una naturale inclinazione verso quello che definì il brivido della caccia. Nel suo computer vennero rinvenute le foto di Nadia, ma anche un fitto scambio di email con un altro uomo, un 32enne inglese di nome Mark Dryborough, affetto da depressione, che si era tolto la vita nel luglio del 2005. La corrispondenza tra i due confermò che il suicidio tramite impiccagione del giovane era la copia carbone delle istruzioni che Melchior Dinkle gli aveva dato online. William Melchior Dinkle venne finalmente accusato di istigazione e aiuto al suicidio nell'aprile 2010. Venne condannato a 1 anno di carcere, ma il suo avvocato ricorse in appello. Il secondo processo, nel 2014, si concluse con una condanna a 3 anni di carcere, ma solo 1 da scontare in prigione. Nel 2015, pagato il proprio debito con la giustizia, venne rilasciato. Se non fosse stato per l'ostinata sete di giustizia di Celia Blay, una specie di Miss Marple in carne e ossa, Melchior Dinkle sarebbe probabilmente ancora dando la caccia alle persone in difficoltà sulle chat, sotto le mentite spoglie di un'infermiera ventenne. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone, quasi quasi in tema. Loro sono i Blink-182 e questa è Adam Song.
Never plugged in at all. I took my time.
Ma eccoci di nuovo insieme per raccontare un'altra assurda vicenda. Questa è la strana storia di Billy Payne, che aveva 37 anni, quando, la mattina del 31 gennaio 2012, qualcuno entrò in casa sua mentre era ancora a letto e fece fuoco su lui e sua moglie. Non ci volle molto perché la polizia cominciasse ad avere dei sospetti. La coppia, infatti, era stata recentemente protagonista di una cosiddetta faida online, dove le cose si erano messe abbastanza male che le forze dell'ordine erano già state allertate in merito, per diversi commenti e minacce apparsi sui social network della famiglia. Ma per ricostruire tutta la vicenda è necessario tornare indietro di 7 anni, nel maggio del 2005, quando Barbara Potter e suo marito Marvin, un veterano del Vietnam, si trasferirono nella cittadina insieme alla figlia allora 24enne Janelle, la cittadina di Mountain City, un paesino di 2500 anime presso il confine dello stato americano del Tennessee. Janelle non era una 24enne come tutte le altre. Era alta quasi 2 metri, era diabetica e aveva sempre sofferto di difficoltà di apprendimento. Non aveva la patente e soprattutto non aveva un lavoro. Aveva anche una voce stranamente infantile e non usciva quasi mai dalla casa dove viveva con i suoi genitori, che erano iperprotettivi nei suoi confronti, e trascorreva tutto il suo tempo navigando su internet in compagnia dei suoi unici grandi amici, decine e decine di animali di peluche che quasi soffocavano lo spazio della sua stanza. 4 anni dopo il loro arrivo in città, Janelle non aveva ancora praticamente fatto conoscenza con nessuno. Fu così che un giorno Tracy, la farmacista dalla quale si recava per acquistare i farmaci per il diabete, mossa da umana pietà, la invitò ad un barbecue a casa sua, nella speranza che qui la giovane donna potesse coltivare delle nuove amicizie. Tra le persone che incontrò al pranzo ci furono molti membri della famiglia e del cerchio amicale di Tracy, ma l'attenzione di Janelle si concentrò da subito su Billy Payne, il fratello della farmacista. Billy, che aveva 34 anni all'epoca, era conosciuto in paese come un uomo affascinante ma altruista, uno di quelli che trovano sempre il tempo per gli altri e cercano di aiutare come meglio possono il prossimo. Per Janelle, che era decisamente vicina alla soglia di emarginazione sociale, Billy era una specie di supereroe e da subito la donna cominciò a sviluppare un'ossessione patologica nei suoi confronti. Ma Billy era ovviamente fuori dalla sua portata e probabilmente l'era lei stessa consapevole, visto che quando Billy le presentò suo cugino, Jamie Curd, che era decisamente meno affascinante di lui, Janelle cominciò ben presto a frequentarlo di buon grado. Jamie le diede anche un telefono cellulare di cui i suoi genitori non erano a conoscenza e presto la coppia trascorreva ore e ore a scambiarsi messaggi, tenendo però la propria relazione nascosta a chiunque altro. Per qualche tempo sembrò che le cose avessero preso la piega giusta un po' per tutti nella cittadina, almeno fino a quando Billy Payne non incontrò Billie Jean Hayworth, della quale si innamorò perdutamente e con la quale andò a convivere praticamente subito quando la ragazza rimase incinta. Poi, nel 2011, cominciarono ad accadere delle cose un po' bizzarre online. Sul profilo di Janelle apparvero sempre più numerosi messaggi di insulti e di minacce, praticamente tutti pubblicati da profili che a un successivo controllo si rivelavano già rimossi o incontrovertibilmente falsi. Janelle si disse certa con tutti che dietro la crescente ondata di cyberbullismo nei suoi confronti ci fosse proprio la fidanzata di Billy Payne, rea a suo dire di essere invidiosa della sua bellezza. Intanto, sia i genitori di Janelle che il suo fidanzato, oltre a ricevere a loro volta pesanti minacce virtuali, iniziarono a ricevere preoccupanti messaggi privati inviati dal profilo Facebook proprio di Janelle, ma da quello che sembrava essere, o descriveva se stesso come, un agente della CIA, che si presentò come Chris e che desiderava apparentemente metterli in guardia da possibili rischi mortali corsi proprio dalla ragazza. Il sedicente agente segreto disse di essere un ex compagno di scuola di Janelle e di lavorare per l'intelligence americana, dove era venuto a conoscenza di una terribile trama alle spalle della trentenne, e aggiunse di poter comunicare solo utilizzando il profilo di Janelle come tramite, proprio perché non poteva rivelare la propria identità. In particolare, tra Barbara, la madre di Janelle, e il fantomatico Chris, si venne a creare un rapporto virtuale particolarmente stretto e particolarmente insano. Chris raccontò a Barbara di essere vedovo, di amare i cani e le fornì tutta una serie di informazioni personali che fomentarono l'immaginazione della donna, al punto che lei cominciò a chiamarlo figliolo e lui la chiamava mamma. Il presunto agente dei servizi raccontò a Barbara di come Billy Payne e la sua fidanzata Billie Jean fossero una vera e propria personificazione del male, che lui fosse uno spacciatore di droghe, che lei fosse una prostituta e che nei loro piani ci fosse di violentare e uccidere Janelle perché era vergine e perché era troppo bella per vivere. Barbara e suo marito cominciarono a entrare sempre più sovente in conflitto con amici e vicini di casa e si convinsero man mano che passava il tempo della necessità di uccidere la giovane coppia, che secondo loro metteva a rischio la vita della figlia, coinvolgendo a questo punto anche Jamie Curd, sebbene non sapessero che l'uomo fosse coinvolto in una relazione con la figlia, li pensavano più come amici stretti probabilmente. All'alba del 31 gennaio del 2012, i due uomini fecero irruzione nella casa di Billy e Billie Jean, spararono alla donna che aveva in braccio il figlio, uccidendola sul colpo, e subito dopo uccisero anche Billy, anch'egli con un colpo d'arma da fuoco al volto. Il piccolo Tyler, che aveva appena 7 mesi, venne ritrovato coperto di sangue ma miracolosamente illeso, appoggiato al grembo materno. Che i rapporti tra Janelle e il suo amico Billy, ex amico Billy, fossero naufragati era un sapere comune nella piccola comunità, ragion per cui la polizia si recò quasi subito dopo la scoperta dei corpi presso casa Potter, ma anche verso casa di Jamie Curd, che anzi venne immediatamente preso in custodia dagli agenti interrogato. La faida, le minacce, i blocchi su Facebook, tutta la vicenda emersero rapidamente, ma nessuno tra gli inquirenti inizialmente pensava ad un coinvolgimento di Janelle. D'altra parte, era una ragazza che veniva descritta come avente la capacità di ragionamento di una bambina di 10 anni. Come poteva essere dietro una tale carneficina? Eppure, più l'inchiesta avanzava, più le cose diventavano chiare e spaventose. Le analisi dei dati condotte dalla polizia riscontrarono che l'indirizzo IP dal quale Chris, l'agente della CIA, inviava email e messaggi, non era altro che l'indirizzo di casa Potter, e che gli errori di battitura che faceva Chris erano proprio gli stessi che normalmente commetteva Janelle, e che anche lo stile era il medesimo, e la struttura delle frasi, i tempi dei periodi. Fu evidente a quel punto che Janelle aveva inventato Chris, inizialmente forse solo per assumere un'identità diversa dove poter sfogare tutto il suo risentimento verso la coppietta felice, e in seguito, appurata la sua capacità di manipolare i propri cari, per vendicarsi di un torto che riteneva di aver subito. Nell'agosto del 2013, Janelle ed entrambi i suoi genitori sono stati condannati a 2 ergastoli ciascuno per gli omicidi di Billy Payne e Billie Jean Hayworth, mentre Jamie Curd, che ha accettato di testimoniare in cambio di una pena ridotta, è stato condannato a un massimo di 25 anni di carcere. A tutt'oggi, Janelle Potter non ha mai ammesso il proprio coinvolgimento nel delitto, né tantomeno di essere Chris. Noi adesso facciamo una pausa musicale e ci ascoltiamo i Nine Inch Nails con The Becoming. We'll be right back. L'ultima strana storia di questa sera è così incredibile che nel 2009, e cioè a pochi anni di distanza dai fatti che ora andrò a raccontarvi, uscì nei cinema statunitensi un documentario di 1 ora e mezza per sviscerare nei dettagli l'intera vicenda, dal titolo Tall Hot Blonde, che vi consiglio di guardare, perché una decina di minuti non bastano a rendere la reale dimensione della virtualità, che senza regole e senza morale irrompe nella vita di tutti i giorni con risultati esplosivi. Questa è la strana storia di Brian Barrett, che aveva 22 anni quando uscì dal lavoro per tornare a casa, come tutte le sere, ma a casa non arrivò mai. Ma per arrivare a lui, seduto nella sua auto dopo una giornata di lavoro e pronto a tornare a casa, dobbiamo tornare indietro e riavvolgere il nastro dell'accaduto. Nel maggio del 2005, una persona con il nickname Marine Sniper, letteralmente cecchino Marine, dove Marine sono proprio i soldati americani, entrò in una chat per teenager sul sito pogo.com. Dopo aver conversato con il gruppo di persone online per un po', un altro utente con il nickname Tall Hot Blonde, che si può tradurre con bionda alta e sexy, uno pseudonimo che già di per sé è abbastanza esplicativo, gli inviò un messaggio privato. Si scambiarono diversi messaggi ed entrambi affermarono di avere 18 anni. Cominciò così un flirt virtuale e un fitto scambio di informazioni personali. Marine Sniper, per esempio, spiegò di chiamarsi Tommy e di vivere a Buffalo, New York, e di essere davvero un Marine, mentre Tall Hot Blonde, dal canto suo, si presentò come Jessie, una studentessa che viveva in West Virginia. Si scambiarono foto e molte di quelle di Jessie erano, per usare un eufemismo, abbastanza eloquenti. Da bella giovanissima aveva indosso abiti succinti che lasciavano molto poco all'immaginazione. La relazione virtuale andò avanti per quasi un anno e non si limitò alla corrispondenza su internet. I due, difatti, si parlarono sovente al telefono, si inviarono regali via posta, si scambiarono centinaia di messaggi sui cellulari privati, ma non si incontrarono mai di persona. Nel maggio del 2006, praticamente a un anno dal primo incontro sulla chat, la storia tra i due incontrò uno spaventoso ostacolo di realtà. Jessie ricevette di punto in bianco una email dove una donna le rivelava che Tommy, alias Marine Sniper, non era chi diceva di essere. Non era infatti un affascinante soldato diciottenne, ma bensì un 47enne imbalsito e quasi calvo, che lavorava da 12 anni come operaio in una fabbrica vicino a casa ed era sposato e con 2 figlie. E che aveva sì fatto parte del corpo dei Marines, e la foto che aveva inviato era proprio di quel tempo, cioè di 30 anni prima. L'autrice della missiva era proprio la moglie di Tommy, al secolo Thomas Montgomery, la cui figlia era accidentalmente incappata in uno dei bollenti scambi di email tra l'uomo e la studentessa diciottenne. E allegata all'email c'era anche una foto, recente, del vero volto di Marine Sniper. Jessie si disse sconvolta alla notizia e mortificata della situazione venutasi a creare, ma mise in campo una propria strategia di verifica, perché si sa, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Contattò così un collega di Montgomery che frequentava la loro stessa chat room per confermare l'esattezza delle informazioni di cui era venuta in possesso. Il ragazzo, l'informatore per così dire, si chiamava Brian Barrett, aveva 22 anni e viveva con i suoi genitori e lavorava nella stessa fabbrica dove lavorava Montgomery, in regime di part-time però, perché intanto frequentava il college, nella speranza di diventare un giorno un insegnante. Sulla chat frequentata anche da Tall Hot Blonde e Marine Sniper, il suo alias era Beefcake, che si può tradurre con bisteccone o bel manzo, in quella terminologia un po' goliardica, un po' grottesca, che si usa per indicare un palestrato, ecco. Brian confermò a Jessie che sì, purtroppo quel che aveva appreso riguardo alla reale identità di Tommy era tutto vero. A questo punto cominciò a prendere forma una nuova relazione dalle schermate di internet, quella tra il 22enne e Jessie, che aveva già ricalibrato il tiro su un nuovo buon partito virtuale. I due si avvicinarono inizialmente come semplici amici, diffondendo tra i frequentatori abituali della chat la notizia che l'utente Marine Sniper non era chi diceva di essere, e raccontando nei dettagli l'intera vicenda. Ma ben presto Jessie cominciò ad inviare al giovane messaggi molto espliciti. Per un breve periodo Jessie tornò addirittura sui suoi passi, riavvicinandosi a Montgomery, ma non durò a lungo e anzi terminò decisamente bruscamente quando la ragazza confessò a Tommy di volersi fidanzare con Brian. Nell'autunno del 2006, Brian fece addirittura piani per andare a incontrarla dal vivo, una cosa che Montgomery non aveva mai fatto. Ma il piano arrivò proprio alle orecchie di quest'ultimo, che a quel punto si arrabbiò moltissimo. Quel che non gli giunse, invece, fu il fatto che Jesse rispose alla proposta di Barrett in maniera molto evasiva, dicendo che per il momento non le era possibile incontrarlo. Il 15 settembre 2006, Brian Barrett uscì dal lavoro, salì nella sua macchina e venne ucciso, trafitto da 3 colpi sparati da un fucile da cecchino, nel parcheggio della fabbrica dove sia lui che Thomas Montgomery lavoravano. I colleghi di entrambi, che erano a conoscenza del triangolo amoroso virtuale, visto che nessuno dei due operai si era mai premurato di tenere riservate le proprie informazioni personali e nemmeno la rivalità amorosa, contattarono immediatamente la polizia per fornire questa informazione che da subito parve tutt'altro che trascurabile. Gli inquirenti raccolsero le testimonianze e si recarono a casa di Montgomery, che però non era in casa. Preoccupati che cieco di rabbia potesse essere diretto verso casa di Jesse in West Virginia per uccidere anche lei in preda al raptus di gelosia, inviarono delle pattuglie locali anche presso casa della ragazza, al fine di proteggerla. Ma i poliziotti che bussarono alla sua porta si trovarono davanti l'ennesimo colpo di scena di questa assurda storia. Anche Jesse non era infatti chi diceva di essere. Non era una bomba sexy diciottenne, era una casalinga di 45 anni, di nome Mary Schiller, lontana anni luce dall'ideale estetico che amava impersonare nelle foto che inviava. La ragazza raffigurata in quelle immagini, invece, non solo era reale, ma era anche completamente inconsapevole dell'intera scabrosa vicenda, compreso l'uso delle sue foto in abiti discinti. Si scoprì difatti che Jesse era in realtà la figlia di Mary Schiller e che la maggior parte delle foto che la ritraevano in mutandina e maglietta le venivano scattate proprio da sua madre, di nascosto o con delle scuse, come per esempio quella di immortalare quanto le stesse bene un costume da bagno. Thomas Montgomery venne nel frattempo trovato e arrestato, e processato per l'omicidio del giovane Barrett venne trovato colpevole e condannato a 20 anni di carcere. Ma nonostante i tentativi degli investigatori, non fu possibile portare a processo Mary Schiller, perché tecnicamente la donna non aveva infranto nessuna legge e non fu dunque possibile accusarla di nessun reato. Interrogata in merito ai fatti che avevano condotto alla morte del giovane Brian, la donna si giustificò dicendo che non avrebbe mai creduto che le cose sarebbero andate tanto lontano e che per lei era cominciato tutto un po' per gioco e un po' per compensare alla mancanza di autostima nella vita di tutti i giorni. Sebbene la legge non abbia potuto condannare Mary Schiller, in qualche modo ci ha pensato la vita a punirla. Suo marito, difatti, ha chiesto e ottenuto il divorzio e sua figlia, la vera Jessie, non ha più con lei alcun contatto. Noi adesso ci ascoltiamo gli Offspring con il pezzo che li ha resi famosi. La canzone si chiama proprio Self-Esteem, autostima. I wrote her off for this. Anche per questa sera, quella strana storia volge al termine. Spero che questo quinto episodio sia stato di vostro gradimento e spero anche che vi abbia messo un po' di inquietudine addosso, perché internet è un bel posto, direbbe qualcuno, ma non ci vivrei. E le persone al centro dei crimini che vi ho raccontato, vittime o carnefici, avevano invece scelto di viverci, forse senza aver valutato attentamente cosa questo comportasse, o forse, delusi dalla vita di tutti i giorni, avendo semplicemente dimenticato il confine tra virtuale e reale, che di questi tempi si fa sempre più labile. Questo appuntamento si chiude qui, ma conto di sentirvi la settimana prossima con altre strane storie, sempre sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole. Io sono Alita, vi ringrazio ancora per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
Distance of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A 1,000-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.